Diamo il benvenuto a Giuseppe Lumia, come abbiamo già detto tante volte, già senatore e deputato della Repubblica per tante legislature, uomo di grande esperienza politica. Giuseppe Lumia, intanto grazie per essere in nostra compagnia, buongiorno.
Grazie a voi, intanto buongiorno, buongiorno a te, a Claudio e buona giornata della gentilezza.
Ah, vedi, ne abbiamo parlato spesso, ma giusto, Claudio, volevi aggiungere su questo?
Approfitto perché c'è una frase molto bella di Weiner Dyer, psicoterapeuta americano. Quando ti viene data la possibilità di avere ragione o di essere gentile, scegli di essere gentile.
Ma pensa un po', eh?
Io ne aggiungo un'altra, così con più umiltà, sì? I pensieri gentili rivoluzionano il mondo. Ecco. Visto che questa è una settimana cruciale.
Bene, ora parliamo di questa settimana cruciale. Vorrei chiederti, sei mai stato in un talk show televisivo, Giuseppe Lumia? Giusto per capire, perché questa è una frase che immagino che se vai in un talk show ti fanno verde, insomma, non lo so, eh?
Sì, ho partecipato, ma quelli di una volta. Ecco, la preminenza era il confronto politico e non l'aggressione, gli insulti di oggi.
Senti, prima di entrare nel merito appunto dell'attualità, ma se ti invitassero a un talk show come quelli tosti che fanno adesso, ci andresti?
In quelli aggressivi, violenti, sì? Dove lo scontro, sì? È sulla persona, no, nettamente no. Quelli dove c'è la possibilità di confrontarsi anche severamente, anche duramente, sul piano politico-culturale, senz'altro.
Va bene. Allora, adesso arriviamo nel merito proprio della settimana cruciale, l'abbiamo definita così, perché sono tante le cose che iniziano e potrebbero terminare in senso positivo, speriamo, nel corso della settimana. Intanto cominciamo con Gaza City. Su Repubblica oggi il titolo: ho visto un fiume umano nella spettrale Gaza City, dall'inviato Fabio Tonacci. Ecco, però si legge anche sul Corriere: ostaggi, possibile l'accordo. Dunque qualcosa si sta muovendo, il Corriere dice qualcosa di abbastanza concreto. Perché è una settimana cruciale questa, anche da questo punto di vista, Giuseppe Lumia?
È una settimana cruciale perché l'odio, la violenza si sono attorcigliati in una spirale devastante che non porterà del bene né alla causa palestinese né alla causa della sicurezza dello Stato israeliano. Quindi Hamas e Netanyahu questa settimana rischiano, e mi auguro che siano finalmente di fatto sconfitti, e che questa settimana sia la settimana del dialogo intorno agli ostaggi e che sia anche la settimana decisiva in cui la Cina e gli Stati Uniti gettano le basi perché insieme agli altri attori internazionali, mi auguro che tra questi attori finalmente rompa gli indugi l'Europa, si costruisca quel percorso che è l'unico percorso di pace, due popoli, due stati.
Ecco, tra l'altro, sempre per rimanere con la notizia dall'estero, è previsto un incontro fra Biden e Xi, che è già di per sé un elemento di grande rilievo, perché insomma dei presidenti che si incontrano vuol dire che c'è già sostanzialmente, insomma, diversi ponti, ecco, che sono stati costruiti. E ricordiamo anche l'accordo sul clima che pare, siamo molto prudenti, che pare sia stato positivo nei colloqui, diciamo, delle delegazioni cinesi con quella americana. Quindi qualcosa anche qui si muove. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
Voglio aggiungere che in questi giorni, nel weekend, ci sono state molte manifestazioni per la pace, per cessare le armi. C'è stata una molto...
Sì, però ci sono tante polemiche su queste manifestazioni, alcune pro, altre contro Palestina, Israele. Allora, Giuseppe Lumia, vari temi si intrecciano qui.
Intanto, ecco, tra Xi e Biden questo incontro è importantissimo. Attenzione che è una settimana di incontri, Iniziano oggi e finiranno venerdì. Poi ci sarà il vertice dell'incontro diretto tra Xi e Biden. Penso che entrambi debbano capire che lo scontro frontale non produce niente di buono, che giocare ogni volta su ogni teatro di guerra alla strumentalizzazione non è una buona politica globale. Oggi la buona politica globale, quella che produce soluzioni serie e quelle che si mettono a servizio della pace, sono le politiche che si mettono a servizio della lotta, appunto, come ne discuteranno, del cambiamento climatico, ma aggiungerei anche quelle che finalmente siano in grado di affrontare le grandi questioni delle disuguaglianze, delle dipendenze. Aggiungo che non ne parliamo mai, ma sono sempre un tema che stanno devastando intere generazioni, e finisco con quelle delle mafie.
Senti, ma ci sono ancora tanti dossier aperti fra gli Stati Uniti e la Cina, di ordine economico ma anche di ordine geopolitico. Io penso, cioè, l'Ucraina, il Medio Oriente, Taiwan, cioè sono grosse questioni. Basterà una settimana? Forse no.
È una settimana importante, però, perché dal non parlarsi, dal tenersi a distanza, dal giocare a strumentalizzare i vari teatri di guerra, si passa al dialogo serrato, al confronto diretto, e un piccolo passo avanti. Ecco, è importante che tutti gli altri attori debbano spingere in tale direzione. Ecco perché non mi stanco mai di dire che anche l'Europa la smetta di avere un ruolo minimalista, abbia l'ambizione di svolgere una funzione invece più autorevole, più progettuale. Smetta ogni volta che c'è un teatro di guerra a farsi quella trafila, ogni singolo capo di governo corra lì a dare solo solidarietà in modo pelosa a chi di volta in volta ha bisogno, ma invece ci sia una sola politica estera, una sola Europa in grado finalmente di far pesare la sua storia, la sua cultura, ma anche il suo peso economico, che non è da poco, certo, e quindi in grado realmente di aiutare in questo momento il mondo globale a darsi delle regole di pace globale, il mondo globale a smettere di confliggere e finalmente ad affrontare tutte le varie questioni drammatiche che sono aperte e che mettono in rischio, attenzione, che mettono in rischio il cammino dell'umanità.
Immagino che per vedere qualche sviluppo a livello di istituzioni europee bisogna aspettare le elezioni, insomma le elezioni europee che sono imminenti, quindi prima sarà ben difficile aspettarsi qualcosa, non lo so.
Dove pesa anche la situazione spagnola, non ne parleremo stamani, ma 2 milioni e mezzo di persone in piazza, nelle piazze, per la situazione
delle autonomie, certo.
Insomma, anche lì bacina.
Senti, visto che parliamo della penisola iberica, c'è una notizia che mi ha colpito dal Portogallo, non so se l'hai letta anche tu, Giuseppe.
Portogallo,
che praticamente si dimette il primo ministro perché nelle intercettazioni era emerso il suo nome, ma in realtà era uno sbaglio, era il nome di un altro politico, lui però nel frattempo si era dimesso. Italia, voglio dire,
rigore. E infatti il Portogallo non a caso è uno di quei paesi che in questi anni in controtendenza è cresciuto in economia e in lotta alle disuguaglianze, in welfare e nella capacità finalmente di dare una risposta seria alla crisi del ceto medio-basso. Non è un caso, e quindi anche questo stile etico che il primo ministro ha saputo tirar fuori è un bell'esempio che deve farci riflettere.
Eh sì, tra l'altro nel Portogallo mi pare anche che ci sia una opposizione, un confronto tra opposizione e governo diverso da quello italiano, ecco, insomma.
Quindi sono state respinte le dimissioni o non si sa nulla?
No, si è dimesso ormai. Vabbè, Alessandra Moroso, canzone inutile, poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia.
Di tutte quelle frasi dentro le canzoni, di tutti quei per sempre scritti sui portoni, delle parole in gola urlate ad alta voce, buttate dai balconi. Rimani qui se il mondo cade, fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano. E forse è vero come dicono, l'amore a volte è strano. E mentre il traffico si muove e sopra gli alberi le foglie cambiano colore, non dirmi che sei triste, per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce, rimane dentro una canzone, un'altra inutile canzone per te. Ti ho cercato in ogni angolo, in ogni posto, in tutte quelle storie che mi mettevo addosso. Le provavo ad aggiustare sempre ad ogni costo, ma non mi stavano bene. Ti prego adesso non pensare a cosa ne sarà. Guarda quanto è bella da lontano la città, che ci sembra quasi un'isola vista da qua, mentre noi siamo il mare. rimani qui se il mondo cade, fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano. E forse è vero come dicono, l'amore a volte è strano. E mentre il traffico si muove e sopra gli alberi le foglie cambiano colore, non dirmi che sei triste, per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce. Rimane dentro una canzone, un'altra stupida canzone. Se tutto intorno esplode, quel che vale è che tu rimani qui se il mondo cade. Fino a che tutto sembrerà solo un punto lontano. E forse è vero come dicono, l'amore a volte è strano. E mentre il traffico si muove e sopra gli alberi le foglie cambiano colore, non dirmi che sei triste, per forza esiste almeno una storia che se nasce poi non finisce. Rimane dentro una canzone, un'altra inutile canzone per te.
Alessandro Amoroso, canzone inutile. Sono tante le cose apparentemente inutili che riempiono la vita di un uomo, di una donna, però sono anche le cose che magari la rendono più umana questa vita. E torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Beh, per quel che riguarda il panorama italiano, domina una ulteriore polemica sullo sciopero. Il governo teme lo sciopero, questo è il titolo che dà Repubblica, e invece il Corriere: sciopero a fondo della Lega, da Landini capricci per il weekend lungo, il sindacato dice protesta legittima. Allora, giusto per capire, saranno in tanti a fermarsi venerdì 17, se non sbaglio, proprio è un giorno che vabbè.
Eh sì, non è necessario avere la mia lunga esperienza parlamentare istituzionale per comprendere che quando si guida un governo, quando si hanno responsabilità apicali all'interno delle istituzioni, bisogna rispettare i diritti fondamentali dei cittadini. Il diritto di sciopero è un diritto fondamentale. In quelle società dove si nega il diritto di sciopero, dove lo si umilia, lo si bistratta, non abbiamo un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini di quel paese, non abbiamo una crescita della democrazia, di solito abbiamo ben altro, e mi fermo qui. Abbiamo in questa settimana da riflettere invece sulle condizioni del paese, e il paese sta male. Il 41,8% degli italiani, in un sondaggio molto serio di questi giorni, rileva che il 41,8% appunto degli italiani sta peggio rispetto all'anno scorso, al 2022, cioè c'è un paese che soffre, un paese che ha un ceto medio in ginocchio, un ceto basso che non sa come vivere. Basta andare in un pronto soccorso, basta cercare di prenotare una prestazione sanitaria nel settore pubblico per rendersene facilmente conto, basta andare in una scuola per capire la sofferenza dei nostri docenti, basta parlare con i nostri pensionati, e potrei continuare, con i nostri giovani che le statistiche rilevano che stanno andando via dal nostro paese, un'emorragia biblica di portata storica per la dinamica di una società come quella italiana, che si è invecchiata, dove le famiglie non riescono più a fare figli. Quindi c'è da riflettere piuttosto che da insultare il sindacato.
Allora,
130.000 laureati che se ne vanno ogni anno, 130.000.
130.000 ogni anno.
130.000.
Ecco, però io, quindi, siccome abbiamo parlato di sondaggi,
di litigare, e smettiamola e facciamo di questa settimana la settimana del confronto serio su come tutti, sindacato, forze politiche, società, mettersi a servizio del paese.
Ecco, come si spiega però che su Repubblica viene riportato un sondaggio Demos in cui si parla anche del premierato che, insomma, piace un po' di meno agli italiani, però comunque un italiano su due vuole l'elezione diretta. Ma a parte questo, si legge questo articolo di Ilvo Diamanti che comincia: l'orientamento politico degli italiani appare stabile ormai da tempo, le tendenze elettorali, la fiducia verso il governo e i leader, infatti, nei sondaggi condotti da Demos fanno osservare cambiamenti limitati. Anche l'indagine pubblicata conferma un clima di sostanziale continuità, per cui abbiamo questa specie di come dire, di cesura. Da una parte certi problemi aumentano e anche la percezione, però dall'altra sostanzialmente il clima di consenso di cui gode questo governo è stabile ormai da diversi mesi. Vediamo un po' cosa ne pensa.
Ma la mia esperienza mi dice che il tema dei temi non è quel 40-30% che si esprime nei sondaggi. Il tema dei temi è quel 50%, si stima 60%, che non vuole più andare a votare. Sta qui la questione delle questioni. Chiaro. Che la politica deve affrontare, piuttosto che ecco, gioire di quello 0,5 in più, di quella stabilità, di quello 0,5% in meno che il proprio avversario ha, perché quello è un fazzoletto dove la politica rischia di diventare autoreferenziale, dove i leader narcisisti che costruiscono i partiti dell'io, che pensano che con una riforma diretta si possa risolvere la questione della malattia della nostra democrazia, ecco, è una via senza uscita. Allora è necessario spostarsi. Questo lo si deve fare sempre negli approcci sociali. Non si parte mai, questo l'ho imparato sin da piccolo nel mio impegno ecclesiale, nel mio impegno nel mondo del volontariato, non bisogna mai partire da sé, bisogna partire sempre dalla società, dal contesto reale, dalle persone che soffrono, dalle persone che vivono, e interrogarti come tu puoi dare un contributo forte, qualificato, bene, progettuale.
Questo mi sembra un'etica molto sana, questa che ovviamente condividiamo, però vorrei chiederti, ecco, lo sciopero serve a qualcosa? Perché poi comunque i lavoratori che scioperano ci rimettono dei soldini, non è che vanno a far festa, come dice, esatto, come il venerdì, dice, così l'aggiungiamo al weekend, no? Cioè, in un momento in cui le famiglie fanno fatica, anzi, gli scioperi spesso falliscono proprio per, anche per questo motivo. Ma cambia,
allora,
qualcosa lo sciopero? A
che serve? È un'arma potente che va utilizzata con parsimonia. Tra l'altro il nostro paese è anche ben regolamentato, eh? E lo sciopero generale significa che in questo momento non c'è dialogo. Si ricorre allo sciopero generale quando non c'è quello spazio di confronto serio che può portare a quella alta, nobile mediazione che gli interessi in gioco devono sempre ricercare. Quindi ecco perché il governo ha paura, perché sa che lo sciopero generale, che in Italia non è che si utilizza magari come una volta, ormai lo si intravede raramente, e quando viene utilizzato comporta una mobilitazione vera della società, perché c'è una sofferenza vera. Partiamo dalla sofferenza e non guardiamo allo sciopero, perché lo sciopero è uno strumento che ci deve fare interrogare qual è questa sofferenza e come soprattutto dare una risposta a questa realissima e drammatica sofferenza. Se utilizzeremo questa settimana per interrogarci su questo, sarà una buona settimana. Se invece scorrerà questa settimana per insultare il sindacato, per mettere il dito nell'occhio a questa scelta, allora sarà una settimana buttata a mare.
Certo, e poi naturalmente l'ulteriore domanda, sì, ma dopo lo sciopero che cosa succede?
Perché questo dopo lo sciopero deve succedere che in Parlamento, come nella mia storia più volte ho potuto verificare, i saggi si devono mettere a lavoro in tutti i partiti. Okay. I saggi, le persone che hanno cultura istituzionale, che conoscono e non sono degli improvvisati della politica, debbono trovare nei meccanismi del Parlamento le soluzioni giuste. Quindi la prima scelta, ad esempio, che il governo deve fare è non blindare la legge finanziaria, la legge di bilancio. È necessario che dei correttivi vengano apportati, e in questi correttivi naturalmente le opposizioni devono selezionare quelle proposte che si possono, ecco, condividere. E
senza,
c'è quindi una responsabilità, certo, per tutti, senza giocare,
ecco, senza l'assalto alla diligenza, perché anche questo,
certo,
è un altro problema,
senza quell'assalto alla diligenza, okay, che ha rovinato spesso il nostro paese, e quindi con quel senso di saggezza che dicevo prima, di competenza, di progettualità, vi assicuro che si possono fare delle ottime cose al servizio del paese.
Io ringrazio Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia, a risentirci la settimana prossima sempre qui su RWS. Grazie mille.